sono le 18, buonasera Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Allora, andiamo con le ultime in ordine temporale, le ultime dichiarazioni, gli ultimi fatti, che poi approfondiamo nel corso di questa prima mezz'ora e poi anche fino alle 19, poi tra le 20 e le 20 e 30. In Italia ha parlato il vice ministro degli esteri Cirielli, quello che aveva incontrato l'ambasciatore russo. Notizia che dalle parti del governo avevano provato così un po' a imboscare, avevano un po' preso le distanze, in retroscena raccontavano di una presunta freddezza di Giorgia Meloni, e invece poco fa Cirielli, forse anche per difendersi, ha dichiarato di avere agito a nome del governo. Allora sarà interessante capire perché il governo ha cercato un incontro con l'ambasciatore russo in Italia. Sappiamo che uno dei temi sul tappeto è quello del petrolio, che in molti, a cominciare da Trump, vorrebbero che si cominciasse in Europa ad acquistare da Mosca. E proprio Trump è l'altro, invece, passando dalle piccole cose italiane, piccole medie, diciamo, alle grandi cose del mondo, Trump ha appena finito di parlare, Trump che è abbastanza in difficoltà, diciamo così, in Iran, una guerra che avrebbe dovuto finire subito secondo lui, invece si ritrova con un grosso problema nello stretto di Hormuz, le sue richieste, poi minacce, poi ancora richieste ai paesi alleati degli Stati Uniti di dare una mano agli Stati Uniti per liberare lo stretto di Hormuz. Lo ha appena fatto di nuovo, chi dipende da Hormuz ci aiuti, e anche se ha dovuto ammettere che alcuni paesi non sono entusiasti di farlo. Per 40 anni vi abbiamo protetto e non volete essere coinvolti in qualcosa di minore, ha detto Trump agli europei, alla Corea del Sud. Parliamo alle 20 di Trump. Adesso invece vediamo che cosa sta succedendo sull'altro fronte di guerra, che è quello del Libano, e lo facciamo con Andrea Nicastro, inviato del Corriere della Sera. Buonasera Andrea.
Buonasera, buonasera Luigi.
Sei stato proprio vicino al confine con il Libano, adesso sei a Ramallah. Oggi sembrava addirittura che ci fosse un'invasione di terra da parte delle truppe israeliane, poi non c'è stata in realtà.
Ci sono stati degli sconfinamenti per tastare la reazione di Hezbollah all'interno del Libano, e forse hanno trovato ancora pattuglie, ostacoli che non permettono alla macchina bellica israeliana di srotolarsi all'interno del Libano, perché Hezbollah si è preparata in tutti questi anni, dal 2006, quando Israele si è ritirata dalla sua occupazione. Hezbollah ha continuato a prepararsi, e il sud del Libano, il sud del fiume Litani, è pieno di tunnel, depositi d'armi strutture militari pronte per una battaglia asimmetrica tra i tank e i caccia israeliani e il fante appiedato nascosto nel tunnel. È quello che abbiamo intravisto, perché non abbiamo visto, quello che abbiamo intuito accadeva, è accaduto a Gaza in questi anni terribili. E Hezbollah ha preparato una trappola del genere.
Una trappola naturalmente che a Tel Aviv vorrebbero evitare, ma hanno gli strumenti per agire diversamente in Libano, cioè per ottenere il risultato militare senza finire in quella trappola?
C'è la pressione politica, cioè la minaccia dell'invasione, i continui bombardamenti, perché dal punto di vista della forza aerea e del dominio del cielo ovviamente non hanno rivali, non hanno ostacoli. Quindi Beit è veramente nel panico, cioè continuano a bombardare Dachie che è il famoso quartiere a sud di Beirut, Roccaforte di Hezbollah, certo. Ma è un quartiere di 800.000 abitanti, e il sud dell'Italia, al confine con Israele, sono 350.000 abitanti, che sono quasi tutti andati via, ne saranno rimasti 30.000, se è tanto. Cioè, stiamo parlando di 1 milione e passa di persone che si sono spostate, che hanno perso la casa e... scusate un
Sempre
secondo.
c'è una telefonata sotto.
Esatto. Che hanno perso la casa e sono dovuti scappare da casa loro.
Ma dove sono
Questo è
andati,
uno
Andrea?
strumento. Sono andati al nord, sono rimasti a Beirut in altri quartieri, sono andati ospiti nelle scuole. Le scuole in Libano ovviamente sono chiuse, quindi altri bambini che non vanno a scuola, come quello che è successo a Gaza in questi anni. E è già successo per quasi 8 mesi nella guerra del 2024, conclusa a novembre. E quindi tu mi dicevi come fa Israele se non riesce a entrare? Prima di tutto potrà entrare, perché la fanteria di Hezbollah è potente, ma ha preso dei colpi micidiali, quindi dipende solo da quante perdite Israele vuole subire, però sicuramente Israele può invadere il Libano. Però la possibilità di costringere il governo libanese a disarmare Hezbollah, quindi a mettere i cristiani maroniti, i sunniti contro gli sciiti di Hezbollah, questa è la carta politica che Israele sta giocando. Certamente non è la prima volta che lo fa, l'ha fatto già nei decenni passati. Proprio nel sud del Libano c'era l'armata libera del Libano meridionale, che era un'armata confessionale di cristiani che facevano la guardia per conto di Israele. E quindi questo è, come dire, portare il paese a una nuova guerra civile, perché come dire, se la cavino tra loro, se voi non riuscite a disarmare Hezbollah, noi continuiamo a bombardare. Cioè, la dichiarazione è stata molto chiara: è Hezbollah che sta distruggendo il Libano.
Naturalmente
Non è
sappiamo.
Israele, è Hezbollah che sta distruggendo il Libano perché costringe Israele a bombardare cercando di
Questo
disarmarlo. Questo è il
è il
ragionamento, no?
ragionamento, l'argomento a Tel Aviv. Naturalmente Israele è impegnata su due fronti, perché l'altro fronte è l'Iran, dove, lo dicevamo anche in premessa, probabilmente hanno fatto male i calcoli, no? Pensavano di cavarsela molto più semplicemente. Quanto quello che accade in Iran determina quello che accade in Libano?
Non lo so, nel senso che Israele dice che andrebbe avanti nella campagna per disarmare Hezbollah anche se Trump dovesse fermarsi in Iran, e quindi Israele senza gli Stati Uniti, l'Iran non possono ingaggiarlo da soli. Quindi non c'è proprio una correlazione diretta, però è evidente che probabilmente sarebbe la stessa Repubblica Islamica a dire non ci fermiamo se non vi fermate anche in Libano. Oppure, non so, dovrebbero trovare un accomodamento per tutti e due i fronti, insomma.
Senti, come commentano in Israele, a proposito di Trump, questa impressione, no? Tutti gli analisti lo dicono, lo dite, di avere agito senza un piano preciso e adesso pagarne le conseguenze. Ancora oggi questo appello un po' disperato ai paesi alleati perché lo aiutino a Hormuz.
Un po' disperato, un po' offensivo, cioè come nella maniera di Trump. Ma in Israele, francamente, non c'è questa sensazione di essere andati così un po' alla leggera in un'operazione militare, perché l'obiettivo strategico di Israele è molto chiaro, molto definito e anche largamente condiviso dalla gran parte dell'opinione pubblica. Cioè, bisogna eliminare il pericolo Hezbollah e bisogna eliminare il pericolo de dello sponsor di Hezbollah, che è l'Iran. Questa è l'occasione giusta per farlo. Sono deboli. Abbiamo Trump dalla nostra parte, abbiamo l'America dalla nostra parte, come non era mai successo in 80 anni di di vita del paese, e quindi dobbiamo approfittare della situazione. Stanno soffrendo moltissimo, gli israeliani, non tanto dal punto di vista delle vite umane, per fortuna, perché i missili che arrivano, continuano ad arrivare, non riescono a fare grandissimi danni, soprattutto sui civili, perché sulle strutture militari ovviamente noi non lo sappiamo perché c'è la censura, non abbiamo accesso a vedere eventuali danni. L'Iran può dire di aver distrutto chissà che cosa, però noi non lo vediamo. Ma dal punto di vista della vita civile, quella è problematica perché gli allarmi continuano a esserci 3-4 volte al giorno, 2 volte di notte, l'altra notte erano 4 volte, 4 allarmi di notte, e il senso, come dire, civico, l'ordine civico israeliano fa sì che la maggior parte, adesso magari non la maggior parte, insomma, una gran parte di persone interrompe la vita quotidiana e va nel rifugio. E questo vuol dire che l'economia è ferma, le scuole anche qui sono in parte chiuse e quindi è un sacrificio economico di vita, di quotidianità, che però viene considerato indispensabile per preparare un mondo con un Israele senza nemici.
Grazie Andrea, buon lavoro.
Grazie a te, grazie agli ascoltatori della Radio Popolare. Ciao.
Andrea Nicastro, inviato in Medio Oriente del Corriere della Sera. Tocca tornare alle cose italiane che lasciano quantomeno perplessi, per il livello. Buonasera alla deputata del Partito Democratico Sandra Zampa.
Buonasera,
Io l'ho
sono vice, non
chiamata,
deputata,
mi perdoni, senatrice,
ma va
io
bene comunque.
comunque, parlamentare del Partito Democratico. Senta, io l'ho chiamata per interrogarla sulla russa a proposito,
Sì.
il presidente del Senato, però le chiedo un fuorisacco. Visto che il vice ministro degli esteri Cirielli ha appena dichiarato che lui, l'ambasciatore russo, l'ha incontrato a nome del governo, quindi la questione diventa un po' più seria, mi pare.
Beh, anche questa è una cosa. Tajani ha dato una mezza risposta e ha detto che non sono mai state interrotte le relazioni. È evidente che a questo punto hanno l'obbligo di riferire di cosa si è parlato, perché l'ha incontrato e qual era l'obiettivo di questo incontro. Non mi sembra che sia, cioè mi pare che il governo stia gestendo le istituzioni come se fossero veramente il salotto di casa propria. Questo non va per niente bene.
Anche perché, di che cosa si potrebbe discutere con la Russia in questo momento, dato che formalmente Meloni ha un atteggiamento molto intransigente nei confronti di Mosca, del petrolio probabilmente.
Temo di sì, temo che potrebbero esserci state anche richieste che riguardano comunque, che certamente possono avere a che fare con Trump, che sta distruggendo il mondo, quindi cioè, veramente io sono molto sbalordita, ecco, della piega che hanno preso le cose e anche di questa. A me mi colpisce molto l'arroganza e la superficialità con cui vengono letteralmente occupate le istituzioni. Allora, quando si sta dentro un'istituzione, bisogna sapere che non è roba tua, non è che giochi nel giardino di casa tua, eh. Quindi ci vuole un rispetto, una trasparenza. Qui non si vede più niente di tutto questo, è una
Naturalmente,
cosa molto inquietante.
lei mi sta alzando la palla per tornare al tema principale, per cui l'ho chiamata, che è il referendum in teoria, non lo so, sullo sfondo quantomeno il referendum, perché l'argomento nominalmente è la famiglia nel bosco, tutti la chiamano così. Il presidente del Senato, la Russia, li ha invitati per questa settimana, ultima settimana di campagna elettorale in Senato. Quindi diciamo schierandosi idealmente dalla loro parte, e sappiamo quanta speculazione c'è stata sul tema famiglia nel bosco da parte di Meloni, di Salvini, ora anche del Presidente del Senato, un po' perché si strizza l'occhio a un certo mondo, diciamo, che è elettoralmente interessante, e un po' perché si punta il dito contro i magistrati. E allora, adesso poi poco fa invece la Russa ha annunciato che
rinvia
di una settimana. Secondo lei cosa è successo lì in mezzo?
Ma avrà probabilmente letto le dichiarazioni, le reazioni che ci sono state, ci sarà stato anche una moral suasion da parte di altri più importanti, più autorevoli, che non quanti tra noi hanno reagito. Ma è una cosa veramente vergognosa. Beh, proprio vergognosa.
L'unico più autorevole del Presidente del Senato in Italia è il Presidente della Repubblica.
Non lo so, non glielo so dire, non posso ipotizzare. Mai mi spingo a tirare in ballo il Presidente Mattarella. Potrebbe anche essere che abbiano calcolato che era un boomerang, perché non è che gli elettori hanno l'anello al naso, non è che sono scemi. E si immagini cosa sarebbe stato mercoledì, cioè il giorno prima della conclusione della campagna referendaria, le telecamere che lui immagino avesse già invitato, le telecamere, la mamma che piange, cioè una cosa veramente strabiliante, strabiliante. Guardi, meriterebbe un approfondimento, perché secondo me, tra l'altro, gli italiani di questa vicenda non conoscono niente se non ciò che è stato fatto filtrare. È un allegro modo per dire l'esplosione mediatica che è stata tale che persino il padre una settimana fa ha chiesto che si smetta di seguirli in questo modo parossistico. Ora, il Presidente del Senato evidentemente non ha rispettato manco l'appello del padre in questo invito, ma questa è la dimostrazione, da un lato, che a loro dei bambini, del benessere dei bambini, non gliene importa meno di niente. Due, o forse uno, che in realtà è proprio vero che loro sanno che il referendum è perso, perché questa mattina, poco prima che la Russa facesse quell'annuncio dell'invito, io ho avuto modo di ascoltare il sottosegretario Mantovano alla radio, e questa mattina in una radio italiana seguita Mantovano ha fatto proprio l'esempio della casa nel bosco, cioè siamo al delirio, secondo me.
Esempio dell'azione negativa della magistratura.
Certo, è una mancanza di rispetto nei confronti dei bambini e della situazione complessa e delicata di questa vicenda, che però è una delle tante, purtroppo, vicende complicate, delicate e anche spesso accompagnate da sofferenza, perché noi abbiamo concentrato l'attenzione su questo, ma purtroppo non è un caso isolato in cui i bambini non sono seguiti correttamente, in cui qualcosa di serio non funziona nelle relazioni e nella cura che la famiglia deve porre. Tra l'altro, il padre aveva finalmente dato dei segnali in cui sembrava disponibile, quindi tu ti intrometti con un invito in cui indirettamente gli mandi a loro un messaggio. Che cosa vuol dire? Tenete duro nell'opporvi al percorso che vi hanno invece chiesto di fare insieme. Tra l'altro parliamo di due genitori che vedono i loro bambini comunque 3 volte alla settimana, cioè non è. E poi comunque, al di là dei dettagli che comunque secondo me gli italiani non conoscono, a partire dal fatto che la vicenda è esplosa perché i bambini sono stati trovati dopo un avvelenamento da funghi, che stavano sdraiati per terra, svenuti, e un vicino che passava da lì si è accorto di questa tragedia e ha chiamato l'autambulanza. Cioè, quindi bisogna conoscere le cose quando
il quadro è piuttosto chiaro, così come è piuttosto chiaro la speculazione politica che è iniziata da subito,
da Salvini, che è stato il primo a iniziare, esattamente come la storia di Bibbiano. Dopodiché aggiungiamo il presidente, la seconda carica del Senato, che invita la famiglia. Che cosa intende dire ai magistrati, che è un'altra istituzione? Cioè, l'Italia ha è come si sa, una repubblica che prevede che i tre poteri, legislativo, giudiziario, siano tra di loro ed esecutivo, abbiano tra di loro autonomia e separatezza. Allora che cosa vuole dire quella roba lì? Che tu dici che il giudiziario gli togli il rispetto che gli devi? Ma c'hai milioni di strumenti, la seconda carica dello Stato per informarsi e per eventualmente svolgere un approfondimento se lo ritiene necessario. Primo. Secondo, la giustizia prevede che ci sia un ricorso e quindi gli avvocati della famiglia possono fare un ricorso. Terzo, usi i bambini per il referendum, ma è una cosa da vergognarsi per lui e anche per noi, purtroppo, che l'abbiamo lì a fare il presidente, non è, è veramente una cosa che a me mi ha
È per
strabiliato,
questo che
guardi.
mi chiedevo, le chiedevo se ci sia stato, se possa immaginare un intervento da più in alto di lui. Ecco, però non lo possiamo stabilire questa sera, lo possiamo in parte immaginare. Grazie Sandra Zampa per essere stata con noi.
Grazie a lei.
Arrivederci, buona serata.
Non mi mandate a quel paese, ma sono un poco fuori fase. Se non mi sfogo con qualcuno, un giorno o l'altro scoppierò. Era un ragazzo dai capelli d'oro e gli volevo un bene da morire. Io lo pensavo tutto il giorno intero, senza tradirlo. Luca, Luca, con chi sei adesso? Luca, Luca, non si saprà mai. Credevo di essere attraente, così mi ha detto tanta gente. O lui non ha capito niente, o c'è qualcosa che non va. Era un ragazzo dai capelli d'oro. Pensavo tutto il giorno intero, senza tradirlo, neppure col pensiero.
La sfumo, Raffaella Carrà, anche se è un peccato per salutare Guido Calderon. Buonasera Guido.
Buonasera.
Sai che l'altra notizia del giorno è che c'è il figlio segreto di Raffaella, tu ridi, però si parla di questo in Italia. Gianluca Pelloni Bulzoni, che era il suo segretario, è il figlio adottivo segreto, scoop, del Corriere della Sera, erede unico del patrimonio di Raffaella Carrà. Ma ti giuro che non ti ho invitato a parlare di questo.
Anche sì, lì è tanta roba, no?
Ma se vuoi dire, se vuoi dire, naturalmente ti ascolto. Senti, no, la questione è un po' più triste, quella con te. Ne accennavamo prima con Sandra Zampa ed è l'incontro che c'è stato tra l'ambasciatore russo in Italia e il vice ministro degli esteri, nonché insomma alto dirigente di Fratelli d'Italia, Cirielli. Allora, di che cosa hanno parlato, Guido? Perché lì sul tappeto ci sono tante cose possibili in un incontro del genere, a cominciare dal petrolio.
Ma se ne sa molto poco, si sa solo che l'incontro è avvenuto il 3 di febbraio, quindi è passato qualche tempo rispetto anche agli scenari, diciamo, globali in cui un tale colloquio potrebbe aver avuto un senso piuttosto che un altro. Viene da pensare che comunque si tratti di qualcosa che ha poco a che fare con ciò che il governo italiano vuole dire, esprimere in modo evidente. Lo stesso diciamo, capo ufficio di Cirielli. Tajani ha detto che non ne sapeva nulla, ha detto che di questo incontro non era stato informato e non era, come dire, il suo vice non agiva per conto evidentemente del governo e del ministero.
E questo appare proprio una bugia, a meno che Tajani non sia tenuto all'oscuro dai suoi colleghi di governo, dalla Presidente del Consiglio Meloni, perché poco fa Cirielli ha dichiarato di aver incontrato l'ambasciatore russo a nome del governo.
Diciamo che tutto ciò crea molto imbarazzo, per almeno due motivi. Il primo è contingente, cioè che ci si sta muovendo nei confronti della Russia in un modo molto diverso da quanto dall'invasione del territorio ucraino del 2022 si era fatto. Finora la Russia è stata isolata, si tratta di applicare le sanzioni, c'è un embargo sui prodotti, sul petrolio, sul gas e quant'altro. Ovviamente alla luce di quanto sta accadendo in Medio Oriente, il primo a cambiare opinione da questo punto di vista, anche se poi sui suoi rapporti con Putin si potrebbe aprire un ampio capitolo, visto che sono sempre stati all'insegna della contraddizione più netta, è stato Trump, quindi capofila, diciamo, in qualche modo fin qui di un fronte, anche se appunto l'America di Trump è un po' fuori linea rispetto alla definizione di Occidente che consideriamo tradizionale. Comunque, un incontro che quindi ha due motivi per essere in questo momento imbarazzante. Il primo è che appunto si sta ricominciando a dire, in qualche modo apriamo alla Russia, a partire dal petrolio ovviamente, causa del blocco di Hormuz e quant'altro, diciamo l'eco delle vicende belliche che si stanno determinando in Medio Oriente. L'altro elemento è che fin qui la Russia, almeno ufficialmente, era diventato un paria dello scenario internazionale proprio perché è responsabile di quell'invasione, di quella guerra, diciamo, volutamente distruttiva, se non la vocazione genocidiaria, che ha messo in atto in Ucraina. E il governo italiano su questa partita, in particolare sul suo allineamento con un Occidente che rifiutava qualunque contatto con la Russia, da sottolineare che nel governo italiano ovviamente i più vicini al Cremlino sono sempre stati gli esponenti della Lega, anche se qualche esponente di Fratelli d'Italia, anche in un passato piuttosto recente, aveva espresso ammirazione per Putin.
Beh, ma la stessa Meloni prima di diventare Presidente del Consiglio, insomma.
Sì, c'era anche un esponente piemontese che era addirittura il responsabile del governo del Donbass, del governo riconosciuto soltanto da Mosca fino all'inizio della guerra. Quindi, insomma, diciamo che c'era un contesto di affinità molto più evidente di quanto poi si è fatto dopo il 2022. È chiaro che se, diciamo, ci si è giocato la partita della normalizzazione internazionale anche nel contrapporsi con il regime di Mosca, questo incontro di Cirielli, diciamo, assume delle ombre piuttosto evidenti. Si tratta di un tornare indietro rispetto a quell'isolamento, si tratta di un andare avanti rispetto al ritorno a rapporti economici oltre che politici. Primo fra tutti l'idea di riutilizzare il gas o il petrolio russo. Certo che è una vicenda piuttosto imbarazzante per il governo italiano e che forse ci svela, diciamo, la natura piuttosto ambigua in questa fase del modo di porsi. Ripeto, alcune forze politiche, leggi la Lega, sono state sempre più o meno esplicitamente a favore di Mosca. Dentro la destra più in generale c'è sempre stato un occhio di riguardo, insomma, senza arrivare a evocare il famoso lettone tra Putin e Berlusconi, ma insomma è un intero mondo che ha sempre guardato la Russia in un certo modo. Oggi lo scenario cambia. Se dovesse cambiare in questa maniera così evidente, smentirebbe probabilmente una delle chiavi che fin qui Giorgia Meloni ha giocato per far sì che il suo paese, che dall'interno viene giudicato giustamente come un paese guidato dall'estrema destra, risultasse più praticabile per le cancellerie internazionali e non messo all'indice come, che so, in Europa alcuni vorrebbero fare con Orban, tanto per capirci.
Grazie Guido, una buona serata.
Grazie
lavoro.
A voi, buona
il
serata.
Round del manifesto, ci fermiamo per la pubblicità e le notizie di Popolare Network.
L'orizzonte delle
18:34.
Ti troverò dentro una foto sotto l'acqua mentre nuoto, nella sabbia e nel cemento, dentro un cinema all'aperto, come un'allucinazione in mezzo a tutte le persone. che vanno chissà dove, passeranno classifiche Sanremi, taxi, treni, aerei. Se mi stai ancora cercando, sono dove stavo ieri. Ho solo più pensieri, un po' meno fiducia e qualche buona scusa. Ma pensa un po'. Stupida, stupida, stupida sfortuna, tu come stai? Gelida, gelida, gelida paura, vienimi a prendere, sto in mezzo a una strada. Continuo a perdere le chiavi di casa. Ma pensa un po'. Vado di corsa e resto indietro, e soffia il vento della metro, tra le piastrelle colorate e le rovine sotto a un vetro. C'è un manifesto col tuo nome in mezzo a un fiume di persone che vanno chissà dove, passeranno semafori e cantieri, pianeti e buchi neri. E dai, facciamo i seri. Ma pensa un po'. Stupida, stupida, stupida sfortuna, tu come? Gelida, gelida, gelida paura, vienimi a prendere, sto in mezzo alla strada. Continuo a perdere le chiavi di casa. E adesso il tempo è solo un mucchio di secondi, di primavera e poi di nuovo rami spogli. Ma spero di essere il migliore dei tuoi sbagli, ci credi o no? Stupida, stupida, stupida sfortuna, gelida, gelida, gelida paura. Dopo di te non l'ho più detto a nessuna. Vorrei raggiungerti ma qui c'è troppa notte e poca luna. E lo sai, stupida, stupida, stupida sfortuna, e ci penso anche se non ci penso. Come il cielo, come il mare aperto. Stupida sfortuna, starò più attento.
Rientriamo con Fulminacci alle 18:37 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, L'Orizzonte, Stupida sfortuna. E saluto Federico Baccini da Bruxelles.
Buonasera Luigi, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
La tua sfortuna è che adesso ti interrogo.
Immaginavo.
No, perché il candidato Baccini ci spieghi, ci interpreti le parole del ministro degli esteri italiano Tajani. Mi rendo conto che sia difficile come domanda, però questo ti tocca, Federico, perché si sono visti a Bruxelles i ministri degli esteri e dell'economia, si è parlato di energia, quindi abbiamo appena finito di discutere, insomma, delle prospettive del governo italiano nei rapporti con Mosca per quanto riguarda il petrolio russo, e poi si è parlato naturalmente anche di difesa e della guerra in Iran. Trump ha appena finito ancora di chiedere ai paesi alleati, cioè in particolare agli europei, di intervenire a Hormuz. E la commissaria europea Callas ha detto di no, di nuovo, un'altra volta. Oggi il ministro Tajani ha dichiarato: le missioni Atalanta e Aspides, quindi sono quelle di monitoraggio marino nell'area del Medio Oriente, restano con il mandato che hanno, quindi no Hormuz. Però poi ha aggiunto: l'auspicio è che si possa rafforzarle. Allora, cosa intende? Hormuz no, Hormuz sì, o forse? Non si capisce.
Hormuz fondamentalmente è un no. Nel senso che l'Italia, dopo essere stata un po' ambigua ieri, si è accodata alla Germania, che invece è stata molto netta sul definire il suo no a un'estensione. Allora ricordiamo che cos'è la missione, soprattutto Aspides, una missione militare marittima di difesa dagli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso e al largo dello Yemen, quindi ha un'area ben definita di competenza. L'idea era, che è stata proposta dall'alta rappresentante Callas, era di estenderla anche a Hormuz. E la Germania ha detto no, di base. L'Italia oggi, allora, con Tajani è uscita anche lei con no. Altri paesi come la Spagna e la Grecia poi si sono accodate, quindi fondamentalmente Callas, pochi pochi minuti fa ha detto non c'è il consenso politico per estendere questa missione. Quello che intendeva il ministro Tajani è il fatto che non ci sarà un'estensione della missione Aspides e Atalanta, che è un'altra missione di pari grado, ma ci sarà un rafforzamento, nel senso che saranno mandate ulteriori forze, ulteriori navi per fare quello che già fa Aspides. Perché? Perché l'idea è, se gli UTI si dovessero ringalluzzire con questi attacchi dell'Iran e anche loro estendere il loro raggio di azione, allora ci potrebbe essere forse una riconsiderazione di che cos'è Aspides e come funziona. Intanto mandiamo, forse, ora non si è deciso questo, ma forse si può pensare di rafforzare questa missione, ma dentro il mandato attuale, non estenderlo.
E questo però vuol dire non assolvere alla richiesta di Trump?
Assolutamente no, questo è fuori discussione, non c'è, appunto non è arrivato un via libera a quello che vuole Trump, e su questo, soprattutto sull'aspetto un po' più che riguarda la NATO, comunque una missioni bilaterali, ci sono state molte chiusure esplicite. Ora è chiaro che bisogna capire come si può andare avanti, perché se non si estende il mandato Aspides, se non si partecipa alla missione che chiede Trump, allora che cosa si può fare? E qui abbiamo avuto alcune indicazioni, e una di queste potrebbe essere appunto lavorare con la diplomazia. L'ha detto Tajani, l'ha ripetuto poi Callas. Lavorare con la diplomazia significa cercare di coinvolgere l'India. Oggi il ministro degli esteri indiano era qui a Bruxelles, ha parlato con i ministri degli esteri europei. L'idea sarebbe quella di coinvolgere l'India per cercare un po' di mediare un dialogo con Teheran.
Senti, qual è la temperatura del sentimento nei confronti di Trump in questo momento?
Si è raffreddata molto, questo sicuramente, anche da parte della... Diciamo che per tenere un po' il termometro basta guardare la Germania. Se Merz poco più di una settimana fa, due settimane fa, era a Washington e sembrava essersi un po' riscaldato, ricordiamo anche che era lui a fianco a Trump quando sono arrivate le bordate a Sanchez. E oggi invece appunto questa netta chiusura, proprio esplicita, dura, a qualsiasi farsi insomma trascinare in un conflitto voluto alla fine poi da Trump e da Israele, ci dà un po' questa indicazione. Poi tra l'altro a questo si aggiunge Callas, che senza troppi giri di parole ha detto questa è una guerra che non ci riguarda, non è una guerra che abbiamo voluto noi, però l'Europa sta pagando le conseguenze di questa guerra.
Senti, invece a proposito di conseguenze, il tema di oggi, l'altro, quello vero, era l'energia, naturalmente.
Sì, l'altro tema era l'energia, c'è stato un consiglio energia, quindi i 27 ministri dell'energia. In verità quello tra i ministri è stato più un primo confronto, e ciò che sarà veramente importante fare attenzione sarà il Consiglio europeo, quindi il vertice dei leader di giovedì. E nel frattempo, mentre i ministri discutevano, è arrivata una lettera di von der Leyen indirizzata proprio a 27 leader, in cui si ha cercato di dare un po' le prime indicazioni che la Commissione potrebbe definire per provare ad affrontare la crisi energetica almeno sul breve periodo. Si potrebbero considerare, c'è la possibilità di considerare una maggiore flessibilità sugli aiuti di Stato, appunto alle aziende che consumano molta energia, e un'apertura, una revisione dell'ETS, ne parlava del sistema di quote di scambio del gas, ne parlavamo la settimana scorsa, che però appunto tutte queste misure, anche per affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia, dovranno poi trovare una declinazione più politica al vertice fra 3 giorni.
Grazie Federico.
Grazie Luigi, buona serata.
Federico Baccini da Bruxelles. Tra poco arriva in studio Roberto Maggioni per le notizie da Milano e dalla Lombardia. Vi dico già che parleremo dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Rogoredo il 26 gennaio. La procura ha contestato al poliziotto cinturino 30 capi di imputazione, tra questi c'è anche l'omicidio premeditato, e ci sono altri 2 poliziotti indagati. Ma ora invece rimaniamo idealmente nel Mediterraneo con la life support in la nave di ricerca e soccorso di Emergency in navigazione verso Civitavecchia. Sulla life support c'è Nicolò Pella. Buonasera, Palla, perdonami. Buonasera.
Sì, buonasera,
Palma.
Buonasera a tutti.
Nicolò Palma, leggevo male, ma adesso. Senti, dove siete innanzitutto?
In questo momento siamo nel centro del Tirreno, in direzione del porto di Civitavecchia, appunto. Il porto è stato assegnato dalle autorità italiane dopo l'avvenuto soccorso di 123 persone in tre operazioni differenti, in zona SAR libica, acque internazionali, e poi in zona SAR maltese. Ovviamente la distanza della zona di soccorso dal porto è un tema centrale nella discussione sui soccorsi, e ne stiamo vedendo le conseguenze comunque a bordo. Ci sono persone con vulnerabilità e stiamo procedendo comunque, la situazione è calma, normale, le persone stanno bene, però appunto questa assegnazione colpisce molto le persone che sono a bordo, perché hanno affrontato viaggi molto duri.
Ebbene, lo possiamo immaginare. Sento, oltretutto lì le condizioni meteo non sono delle migliori nell'Italia meridionale in questo momento. Sì. Ne siete accorti?
Allora, in questo momento, nella zona in cui abbiamo operato i tre soccorsi, le onde sono all'incirca di 4 metri. Ogni giorno sulla life support c'è una riunione in cui si vede la condizione meteo e si parla anche di soccorsi che sono avvenuti parallelamente, oltre a quelli che sono stati effettuati da life support emergency. E attualmente le condizioni meteo sono molto peggiorate. Ieri, uscendo dalla zona SAR, effettivamente c'è stato un momento in cui la nave ballava parecchio, insomma.
E questo vuol dire naturalmente aggiungere fatica mentale e fisica alla situazione già non semplice, insomma. Quando prevedete di arrivare a Civitavecchia?
Dovremmo arrivare a Civitavecchia domani mattina, dopo appunto l'ultimo soccorso è avvenuto il 14 marzo alle 20, sono state salvate 25 persone in zona sarmaltese, provenienti da Somalia, Yemen, Sudan e Sud Sudan, e 11 di loro erano minori non accompagnati, partiti tutti da Zawiya, che è una città a nord-ovest della Libia, Tripolitania, conosciuta per i lager libici, e da lì abbiamo questo era in realtà un soccorso avvenuto su indicazione da parte delle autorità delle acque delle autorità che gestivano le acque internazionali di quella zona. E dopodiché ci siamo diretti verso il porto di Civitavecchia, adesso stiamo tornando, appunto.
Un lungo viaggio, naturalmente, come sempre è andata già bene, perché a volte vengono mandate le navi a Trieste, a Gorizia, da quelle parti. Va bene, grazie, buon viaggio. Allora,
grazie
Nicolò,
mille.
Nicolò Palma sulla nave Life Support di Emergency.
Grazie, buona giornata.
E 49 e quasi 50 mi raggiunge in studio Roberto Mangioni. Ciao Roberto.
Ciao Luigi.
Allora, torniamo al 26 di gennaio a Rogoredo, l'assassinio di Abdelrahim Mansouri da parte del poliziotto Carmelo Cinturrino. Oggi sono due le notizie, una che si allarga la platea degli indagati e l'altra che Cinturrino viene contestato di decine, 30 per la precisione, capi di imputazione. Incredibile, tantissimi.
Sono tantissimi, si aggrava di molto la posizione di Carmelo Cinturrino e, come dicevi, l'inchiesta si allarga anche ad altri due agenti di polizia, due donne, e quindi salgono a 7 i poliziotti indagati del commissariato Mecenate. Allora, la cosa più importante di oggi probabilmente è che l'omicidio volontario viene ora contestato con l'aggravante della premeditazione, cioè Carmelo Cinturrino non avrebbe, secondo il pubblico ministero, sparato per paura, ma avrebbe premeditato l'uccisione di Abderrahim Mansouri. Il movente è da ricondurre ai rapporti tra Cinturrino e Mansouri, che sono rapporti fatti di abusi di potere da parte del poliziotto. Diversi testimoni hanno raccontato, i PM lo scrivono in questa richiesta di incidente probatorio dalla quale che oggi è stata notificata e dalla quale siamo venuti a conoscenza dell'aggravamento della posizione del poliziotto. Che cosa scrivono i PM? Riportano alcune delle minacce che Cinturrino avrebbe direttamente o indirettamente, tramite altri spacciatori, rivolto ad Abderrahim Mansouri: o ti arresto o ti ammazzo, di a Zak che se lo becco io lo uccido, oppure mi raccomando, ricorda Zak che se lo prendo lo ammazzo. Secondo i legali della famiglia Mansouri, tra poco sentiremo l'avvocata Deborah Piazza, tutto questo appunto è da ricondurre ai rapporti tra i due, dove sostanzialmente l'agente di polizia Cinturrino voleva guadagnare dalla piazza di spaccio di Corvette Rogoledo, aveva imposto una sorta di pizzo ad Abderrahim Mansouri. Il 28enne marocchino però non voleva sottostare, non voleva pagare il poliziotto, cosa che invece probabilmente altri spacciatori della zona facevano, e Cinturrino in questo modo favoriva alcuni spacciatori italiani, in particolare a Corvette.
È per questo che c'è anche il reato di estorsione tra i tanti che sono, ripeto, 30 che vengono contestati a
i reati
Carmelo
sono,
Cinturrino.
Cioè, tra gli altri, adesso stavo leggendo le carte, insomma, sequestro di persona, detenzione e spaccio di droga, estorsione, concussione, percosse, arresto illegale, calunnia, falso, depistaggio, rapina. Queste sono solo alcune delle 30 accuse che vengono fatte al poliziotto. Come dicevi però, appunto, l'inchiesta si allarga anche ad altri due agenti di polizia e da quel che si capisce, abbiamo ben iniziato a leggere le carte, però da quello che si intravede si inizia ad allargare anche il cerchio oltre i fatti del 26 gennaio, perché in particolare se va indietro a indagare su un episodio che risale al 2024, l'arresto di uno spacciatore tunisino e una delle due poliziotte è indagata anche per quell'arresto, sul quale c'erano già in corso degli accertamenti da parte della procura. L'ultima cosa è che sono iniziati anche gli accertamenti tecnici alla ricerca di tracce biologiche su alcuni degli oggetti che Cinturrino avrebbe usato per le sue operazioni illegali: un martello, una mazza di legno. E la polizia scientifica ha iniziato ad analizzare anche questi oggetti per risalire a eventuali tracce biologiche del poliziotto su questi oggetti.
Sì, un'altra cosa inquietante che scrivono i PM è che non c'era solo Cinturrino, c'erano anche altri agenti che facevano questo lavoro, che devono soldi e droga al pusheri.
Sì, questo è un po' lo scenario del quale è profondamente convinta l'avvocata Deborah Piazza, che assiste il fratello, la famiglia di Abderrahim Mansouri, che fin dall'inizio aveva raccontato una versione molto diversa da quella della gente, e che anche nella nostra intervista, poi adesso la sentiamo, lo dice esplicitamente: questa inchiesta è destinata ad allargarsi ancora di più, oltre questi 7 agenti.
Sì, sono tantissimi, non è nient'altro che quanto perlomeno fino ad oggi appurato, ed è quello che noi dicevamo già dall'inizio, già da subito, che c'era una indagine che doveva essere svolta il più presto possibile, proprio perché l'Abderrahim era venuto in studio da me quando era ancora in vita, ovviamente, e mi aveva raccontato di essere molto molto preoccupato, e infatti sta emergendo quello che lui mi aveva sempre detto contro appunto questo poliziotto, non solo contro di lui ma anche contro altri poliziotti del commissariato Mecenate.
E a questo punto anche per il PM c'è questo elemento della premeditazione, quindi non uno sparo fatto per paura.
Assolutamente no, io l'atto chiaramente non l'ho letto perché non ce l'ho, perché non è stato ancora notificato nulla. Fatto sta che dalle agenzie si è potuto appurare che gli è stata contestata l'aggravante della premeditazione, perché comunque lui, Zach, il mio assistito, lo conosceva, e non lo conosceva certamente da 2 giorni, lo conosceva da diverso tempo, ed evidentemente l'ha ucciso per delle ragioni sottese già da parecchio tempo. Sicuramente non è stato un colpo di testa, come si suol dire, o un dolo d'impeto, ecco, lo conosceva da diverso tempo e in un certo senso, secondo quanto contestato dal PM, gliel'ha fatta pagare.
Voi avete fatto delle ipotesi sui motivi per i quali, insomma, Cinturino avrebbe sparato Abderrahim Mansouri, quali sono?
Noi abbiamo fatto delle ipotesi perché comunque lì c'erano altri interessi in gioco che non erano quelli legali, evidentemente c'erano altre tipologie di interessi. Lui voleva a tutti i costi che Zach sottostasse a quelle che erano le sue decisioni, per altri interessi ignobili che ci sono appunto alla base di questa orribile vicenda.
Oggi, altra notizia, l'indagine si allarga anche ad altri 2 poliziotti. Questo cosa vi fa pensare?
Ma secondo me 2 poliziotti sono solo appunto l'inizio di quella che è un'attività ben più grande. 2 poliziotti, non penso che siano solo gli unici 2, anzi l'affare appunto si ingrosserà sempre di più. C'è chi mi diceva che si parlava di una cesta di mele marce, io avevo fatto la battuta, parliamo di un frutteto, effettivamente così.
Ma per fatti voi, insomma, ipotizzate che possano andare oltre, ecco, quelli dell'omicidio di Abderrahim Mansouri?
Sicuramente sì.
Deborah Piazza, l'avvocata della famiglia Mansouri, lo dice, quello che dicevi tu, secondo loro potrebbe allargarsi l'inchiesta anche ad altri casi.
Sì, esatto, al contesto, ecco, nel quale operava l'agente Cinturino.
Senti, abbiamo un minuto, c'è un'altra notizia importante oggi che viene al fronte giudiziario riguardo l'urbanistica a Milano.
Sì, è iniziata la requisitoria su uno dei casi più importanti dei vari filoni dell'urbanistica, quello di Torre Milano in zona Piazza Carbonari. La PM ha iniziato la sua requisitoria, Marina Petruzzella, ma non l'ha finita. 4 ore di requisitoria, poi è scaduto il tempo che avevano a disposizione, e quindi si andrà avanti fino... è stato tutto riaggiornato al 2 aprile. La cosa importante da dire oggi è che la PM Petruzzella ha datato al 2018 l'inizio dell'utilizzo, come dire, disinvolto della pratica della SCIA, l'autocertificazione per le ristrutturazioni, e quindi è nel 2018 che il Comune di Milano inizia ad adottare questa pratica dopo una determina dirigenziale del settore urbanistica, e da lì in poi, secondo la PM Petruzzella, il Comune avrebbe iniziato anche ad incassare molti meno soldi dai costruttori, perché ristrutturare ovviamente comporta il pagamento di minori oneri rispetto a una nuova costruzione.
Grazie Roberto Mangione, ti sentiamo alle 19.45 metro regione. Adesso invece, dopo la pubblicità, Esteri questa sera in studio, Martina Stefanoni.